Qui le rubriche delle sale dicono che nel 314 Costantino fece costruire le prime basiliche, ne fece tre a Gerusalemme e una a Roma, quella di San Giovanni in Laterano, che diventò quindi la cattedra del vescovo di Roma, con tutto quello che il primato di Pietro si è portato dietro nel corso dei secoli, di una certa, un certo ruolo, di principio di unità, di guida di tutte le chiese. E quindi oggi si ricorda questo e noi ricordiamo un'epoca che per la verità non si sa mica come valutare, perché l'epoca di Costantino è stata quella anche di un calo della spinta evangelica della Chiesa, che era tutta come plasmata dalle persecuzioni e dall'entusiasmo degli inizi, e ha cominciato invece a diventare luogo e portatrice del potere anche civile. Quindi tanti anche guai della storia plurimillenaria della Chiesa nascono proprio in quel periodo, e sotto anche la figura simbolica di Costantino, della sua era. Quindi insomma è una festa che ha un duplice volto: la cattedra del Vescovo di Roma, senz'altro importantissima, ma tutto il resto un pochino più delicato. Fortunatamente, come al solito, la parola di Dio ci viene in soccorso, e quindi imposta il discorso, come sentiremo, in modo del tutto diverso, del tutto nuovo, è attualissimo per noi oggi. E quindi chiederemo ancora una volta al Signore, mentre siamo grati per questo regalo inestimabile della sua parola, che ci faccia capire che cosa vuol dire oggi questa festa, che cosa lui ci vuole dire per la nostra vita insieme. Un'osservazione come premessa generale che riguarda un po' il nostro rapporto con il Vangelo, con la parola di Dio. Qui abbiamo appena sentito, il diacono ci ha appena proclamato il Vangelo. Dice Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E i capi religiosi dicono: ma come, questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo distruggi, in 3 giorni lo ricostruisci? Non avevano capito che Gesù parlava del tempio, del suo corpo. Ecco, questa è un'osservazione che mi viene da fare proprio di premessa generale al nostro rapporto con Scrittura. Cioè, è importante la questione che passa sotto il nome di interpretazione, perché la parola di Dio dice delle cose, però capire il significato, e questa è l'arte della interpretazione. Questi qua erano persone espertissime delle scritture, eppure non avevano capito che Gesù alludeva non al tempio fatto di pietre, ma al tempio del suo corpo. È una questione di interpretazione. Dico questo perché, a motivo di una interpretazione sbagliata delle scritture, si possono fare anche dei grandi guai. Pensiamo, per esempio, proprio da questo Vangelo, tanti deducono il fatto che quando ci vuole un po' di violenza. Vedete, anche Gesù è stato violento. Ecco, siamo sicuri di poter interpretare così questo passo e quindi giustificare addirittura la guerra? Oggi abbiamo ricordato la prima guerra mondiale e avevano tutti i suoi morti, ne hanno messo la corona a casello. Siamo sicuri? E quante volte anche per la giustificazione delle guerre si sono addotti testi riguardanti la scrittura, che hanno come oggetto frasi estratte dalla parola di Dio? Quindi è un grosso problema quello dell'interpretazione. Ed è un problema che notavamo anche l'altro giorno, quando abbiamo fatto un piccolo gruppo, una riunione di preparazione alla Scuola della Pace. È un grosso problema anche, forse oggi, soprattutto per il mondo islamico, che ha questo Corano, però le interpretazioni di esso possono essere molto, molto varie e ancora molto bellicose o molto dialoganti. Anche lì noi cercheremo stiamo cercando in questi giorni appunto dei maestri che ci possono aiutare in questa direzione. Che cosa sta succedendo riguardo all'interpretazione all'interno del vostro mondo, vorremmo chiedere loro. L'interpretazione del Corano, c'è una scuola, ci sono tante scuole, ci sono delle autorità, come fate voi a regolarvi rispetto a tante questioni che il testo pone sulla applicazione all'oggi? Ecco, quindi, chiusa la parentesi di premessa, il fatto dell'interpretazione è molto importante, quindi è importante anche il fatto di parlare tra noi, conversare, commentare insieme le scritture, come stiamo cercando di fare soprattutto nei giorni inferiori oppure nei gruppi del Vangelo, proprio perché nessuno può pensare di avere il monopolio, l'esclusiva della interpretazione corretta della parola di Dio. Allora, adesso faccio poche osservazioni su delle parole che mi hanno colpito. La prima parola è la parola zelo. Dice che i discepoli, vedendo quello che Gesù faceva, questo ribaltare i tavoli, cacciare le pecore, lui, si ricordano che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. È un testo che c'è presente in un salmo e anche un testo profetico. Allora, mi ha colpito questa parola perché ho l'impressione, anche qui già entro nell'interpretazione evidentemente, che non vada tradotto zelo, ma gelosia. In tanti altri testi viene tradotto gelosia perché il contesto ci permette, ci induce a fare così, soprattutto quando si parla dell'amore geloso di Dio per il suo popolo. Ma anche qui a me sembra che sia questo. Ma ciò che mi convince in questa direzione è proprio il comportamento di Gesù, perché una persona zelante, una persona zelante si comporta quindi con molta attenzione, molto scrupoloso. Penso per esempio a un ministro che deve preparare l'altare, tutti i paramenti, le cose necessarie per la messa. Se un ministro molto zelante fa tutto con molto zelo, però non fa delle cose così strane e veramente molto forti come quelle che fa oggi Gesù: caccia la gente, gli animali, ribalta i tavoli. Si può dire che sia semplicemente zelo questo? Mentre invece è tipico della gelosia fare delle cose, dei gesti, purtroppo per gelosia si commettono anche degli atti gravissimi, tragici, perché con la gelosia uno perde la testa e quindi fa delle cose che stupiscono, si esce dal normale, diciamo, comportamento, si diventa esagitati. Ecco, a me sembra che qui Gesù e stia interpretando la gelosia di Dio suo padre per quella casa. Ecco, questa è la parola che volevo a voi affidare per la vostra riflessione. Il problema che oggi lui pone di gelosia è un problema gravissimo, perché quando c'entra la gelosia vuol dire che c'entra l'amore, un amore intimo ed esclusivo di una persona per un'altra persona, che non può essere messo in difficoltà da nessuna intrusione di persone o cose, pena lo scattare e l'esplodere della gelosia. E quindi qui si sta dicendo che Dio ci vuole moltissimo bene, e un bene così forte, così esclusivo, così, possiamo dire, possessivo, che non consente altre persone, altre cose che si intromettano in questo rapporto. Ecco, allora, la prima indicazione che io ricavo è che questo tempio, che è il corpo di Gesù, poi dice che siete voi, no? Che siamo noi, il corpo del Signore, la sua Chiesa, questo tempio è amatissimo da Dio, ma al punto tale che si tratta di un amore molto esigente e che richiede una continua revisione di ciascuno, che si deve chiedere: ma un attimo, io a chi appartengo? La mia vita verso quali tensioni è orientata? di chi sono, perché vivo, per chi vivo. E richiede quindi che si escludano anche con molta forza, con molta decisione, tutte le situazioni che possono essere di ostacolo a questo. Io credo che Gesù abbia compiuto quel giorno non una semplice purificazione del Tempio, così normalmente viene intitolato questo episodio, ma una liberazione del Tempio. E quindi dobbiamo sentire tutti un grande sollievo per ciascuno di noi. Finalmente il Signore è venuto a liberarmi da quell'idolo, da quella situazione, perché vuole restituire il mio cuore, la mia anima, la mia vita, le mie relazioni alla freschezza e alla bellezza e profondità della comunione d'amore con Lui e con gli altri. Ecco, vuole rimettere al centro il discorso dell'amore che abbiamo appena trattato nelle domeniche passate. Quindi, la gelosia. La seconda parola che mi ha molto colpito è il verbo distruggere. Perché avete sentito che San Paolo dice: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. È una parola molto severa questa, dice Dio distruggerà voi. Non siamo abituati a questo linguaggio, anche se i profeti a volte ne parlano, Gesù stesso ha delle espressioni molto forti in questa direzione. Mi viene in mente un altro punto del Vangelo in cui dice non abbiate paura di coloro che possono uccidere il vostro corpo, temete piuttosto colui che può far perire il vostro corpo e la vostra anima nella Geenna, e si riferisce a Dio. Solo Dio ha questo potere di far perire il nostro corpo e la nostra anima. Noi parlavamo domenica scorsa a riguardo della seconda morte, no? Questa sarebbe la seconda morte nella tradizione. Quindi c'è la possibilità della distruzione e colui che distrugge è Dio. Quindi dice, se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Santo il tempio di Dio che siete voi. Ecco, allora mi chiedo, quando è che noi distruggiamo il tempio di Dio che siamo noi? Allora, provo a trovare delle vie concrete. Noi distruggiamo il tempio di Dio che siamo noi quando, per esempio, pensando proprio al tempio del corpo, come Gesù, come il Vangelo dice, quando noi, per esempio, mangiamo delle cose che non ci fanno bene, beviamo delle cose che non ci fanno bene, respiriamo delle cose che non ci fanno bene, assumiamo delle sostanze che non ci fanno bene, tutte le volte che noi volontariamente, o per passività, per inerzia, per debolezza, acconsentiamo alla distruzione del nostro corpo, suscitiamo la gelosia di Dio, e Dio può arrivare al punto di distruggere noi. Ecco, io mi permetterei di fare questo discorso proprio perché mi sento dentro, come credo che sentiate tutti dentro, alla predicazione del Papa, no? Di Papa Francesco, il suo primo media, proprio l'inaugurazione del suo pontificato, ha parlato della custodia. La custodia del creato, della creatura. Quindi attenzione, io ho sentito la stessa parola, no? L'apostolo che dice ciascuno stia attento a come costruisce. Nella costruzione della nostra vita personale, il nostro corpo, la nostra psiche, le nostre case, le nostre comunità cristiane, le comunità civili e tutto il mondo, sono tante le edificazioni, no? Nelle quali siamo impegnati. Ciascuno stia ben attento a come costruisce, perché se distrugge, ecco, se è disattento riguardo a tutto ciò che può far male a questo tempio di Dio che siamo noi, è una questione molto grave. Tutta la questione antropologica, ho piacere che quest'anno ancora nella scuola della pace, questa invernale, una delle due giornate sarà dedicata a questo, ancora ci aiuterà Vincenzo su questo, mettere in guardia sull'impronta negativa che l'uomo sta dando, un'impronta molto pesante che sta dando sul pianeta in cui viviamo, che è l'unico in cui possiamo vivere. Ecco, allora questa attenzione mi sembra che sia presente. Guarda, la festa della Basilica Lateranense ci porta a stare attenti a queste altre cose, no? Perché siamo la parola di Dio ci fa fare dei viaggi straordinari e attualissimi. Una parola di attenzione, di custodia, a come costruiamo e come possiamo anche distruggere. C'è un ultimo modo di distruggere, che è quello che è molto presente nelle Sante Scritture, che è quello delle parole. Così come la parola di Dio è la grande costruttrice, chi ha fatto il foglietto ha messo in evidenza questo, ha detto che la parola di Dio edifica queste acque, anche un gruppo del Vangelo che mi ha fatto avere le sue osservazioni, ha detto queste acque sono le parole di Dio che risanano, dunque arrivano, che danno vita, che sono cibo, medicina, ecco quanto bene fanno le parole, e però la parola di Dio anche ci dice quanto male possono fare le parole, se sono parole distruttive. Nella nostra piccola regola si dice di fare molta attenzione e semplificare i nostri discorsi perché siano il più possibile edificanti, appunto, costruttivi. E quante volte invece le nostre parole sono distruttive, soprattutto quando parliamo male degli altri. E io sono continuamente dentro questa questione, sia perché la vivo dentro la mia anima, sia perché continuamente la gente viene a parlarmi male degli altri. E io faccio molta fatica per capire che non è di questo che si deve parlare. Casomai uno deve parlare male di sé, ma neanche, non è lecito neanche parlare male di sé. Parliamo bene, perché così se no distruggiamo. E cadiamo sotto questa terribile minaccia di essere a nostra volta distrutti. Le parole di lamentela degli altri, le parole di accusa, di giudizio. E non c'è nulla di più distruttivo dei nostri corpi, delle nostre anime, delle nostre famiglie, delle nostre comunità cristiane, anche della comunità civile, e che sia veramente in fondo la vera causa determinante anche delle grandi guerre che ci hanno devastato, che ancora ci minacciano, che le parole cattive. E oggi invece noi sentiamo la parola buona, gelosa di questo ardente amore del Signore per noi. Ci aiuti, Signore, a essere dei costruttori del suo tempo e non dei distruttori.